Ok, buonasera a tutti. 2 dicembre 2021, sono le 17:42.
No, è la convocazione.
Sì, ciao, infatti. Scusate. 9 dicembre 2021, sono le 17:42. Commissione Territorio, ci sono due punti all'ordine del giorno più tre, il terzo che è vari ed eventuali. Presenti Piccinini Manuel, Gandossi Giorgia, Ciceri e il sottoscritto Cultura. Presente il sindaco e il vice sindaco Esposito. Arriverà il capo area Tibaldi. Cominciamo
sì, io faccio una
la comunicazione del sindaco.
è un aggiornamento, ma che è poi è preludio di un atto di consiglio comunale che andremo a fare nel prossimo consiglio del 17. Siccome nell'ambito della riforma lì sanitaria votata in Regione Lombardia, sempre nella cornice della missione 6 PNRR, è prevista la casa della comunità sul comune di Albino. Oggi ho sentito Giupponi, direttore generale di ATS e anche ASST, dobbiamo procedere a questo punto con l'acquisizione dello stabile e dell'immobile di Sant'Anna perché dobbiamo esserne proprietari. Ecco. Per cui per il prossimo Consiglio Comunale ci sarà un punto all'ordine del giorno in cui il Consiglio va a votare l'acquisizione e la presa a patrimonio del Comune di questa struttura con tutte le motivazioni appunto che ci siamo già detti, e quindi la necessità di dover avere la disponibilità, la proprietà di questa struttura per localizzare la casa della comunità. Non ho ancora informato il Presidente del Consiglio Comunale perché, ripeto, è frutto di una serie di telefonate, di interlocuzioni oggi che ho avuto con Giupponi e con l'ingegnere, no, l'architetto Pulicelli della SST che sta gestendo le pratiche da inviare alla Regione Lombardia, quindi la schedatura dell'edificio che è oggetto di intervento per la casa della comunità. Dopodiché sarà compito della Giunta procedere in una seconda fase con un preliminare di acquisto dell'immobile, e successivamente poi procederemo con più calma al vero e proprio acquisto, reperendo anche le risorse necessarie. Per cui ecco, vi anticipo già questo. Vi arriverà tutta la documentazione prima del Consiglio Comunale del 17 dicembre.
Il primo punto è la convenzione con l'associazione civile.
Sì,
Se vuoi fare,
vogliamo. C'è qua,
primo punto.
Sostanzialmente
Aspetta, devo fare una premessa.
è analoga a quella che abbiamo già
Sì.
visto per era il cantiere.
Forse ho sbagliato il titolo, non è via seria, giusto? È via, un'altra via.
No,
So
via
che
serio è il cantiere, infatti.
Esatto,
Questa è via Rimembranze,
ecco, via
è un refuso.
Rimembranze.
Via Rimembranze.
Ma poi abbiamo fatto, rispetto alla bozza che hanno i consiglieri, abbiamo fatto un paio di correzioni abbastanza banali. Uno, che ho posto di scrivere società proponente, abbiamo cambiato con organizzazione proponente, perché in effetti mi faceva notare il vice sindaco che è un'organizzazione, non è una società.
È un ODV.
Cos'è una ONLUS?
No, è un ODV.
organizzazione di volontariato. L'altra cosa c'era l'articolo 9, un rimando all'articolo 5 che era sbagliato, e l'abbiamo tolto. E abbiamo portato da 10 a 20 gli anni di durata. Queste erano le tre modifiche che ci eravamo visti stamattina. Perché se guardate l'articolo 9 diceva fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 5, ma non c'è niente che riguarda la durata. E da 10 l'abbiamo portata a 20, il resto è la bozza che
Quindi
avete.
è sempre ex articolo del piano dei servizi, quale?
13 mi sembra.
Il 13. Sì.
Aspetta, cosa dice? Articolo 13.
13. Sì, ecco, niente, io faccio, ma è proprio breve, inquadramento da un punto di vista urbanistico, poi se vuole intervenire il vice sindaco o un delegato dei servizi sociali che vi magari spiega meglio quelli che sono i contenuti sociali e come mai è stato riconosciuto l'interesse pubblico e generale di questo intervento. Ci si rifà sempre all'articolo 13 dell'NTA del piano dei servizi dove è possibile localizzare
oltre ai servizi già identificati dal piano dei servizi stesso, altri servizi da parte di privati che abbiano sia una valenza di interesse privato oppure anche un interesse pubblico. In questo caso procede tramite un convenzionamento allo sgravio del pagamento degli oneri di urbanizzazione. Il soggetto qui proponente è questa organizzazione GEDI di volontariato. L'intervento riguarda un edificio che si trova in via Rimembranze per arrivare al cimitero di Albino, per intenderci sulla destra, un bel edificio anche storico. L'intervento è molto, molto interessante, è fatto con rispetto delle caratteristiche architettoniche di questo edificio storico, e in più riescono a invocarvi questa funzione, ecco, di tipo sociale, sostanzialmente famiglie o singole persone sono alloggi protetti, in sostanza, con la presenza anche poi di figure che fanno un po' da tutors a queste persone, singole o famiglie, che verranno ospitate. Mi pare di capire anche gratuitamente.
Ecco. Gratuitamente,
ecco, non verranno fatti pagare degli affitti. Per cui, tanto di cappello, abbiamo subito sposato questa richiesta, proprio per il risvolto sociale molto importante, ma anche perché comunque il progetto davvero è rispettoso della struttura e della storia architettonica dell'edificio.
Se l'assessore vuole. Che se la conosciate, comunque è un'associazione di genitori di ragazzi, di persone con disabilità, che opera nella media bassa valle, principalmente nella media bassa valle siriana, collabora a livello di ambito e hanno in essere diverse attività. Hanno avuto, diciamo, un fortunato incontro con una signora che era proprietaria di questo immobile, la quale ha deciso di donarglielo, condizionandolo al fatto che doveva essere reinvestito appunto nel settore della disabilità. Loro, visto che puntano molto anche alla autonomia dei propri figli, principalmente con disabilità, hanno pensato a questa bella idea di realizzare, di ricavare degli appartamenti all'interno di questo immobile. E alcuni saranno ad uso singolo della persona con disabilità, quindi in totale autonomia, altri invece saranno destinati alle famiglie con figli disabili. Il senso comunque è una struttura comunitaria dove ci sono anche delle sale comuni e dove c'è interazione, e soprattutto le persone con disabilità, quelle che vivono da sole, non sono abbandonate loro stessi, ma hanno, oltre alle altre persone che sono lì presenti, hanno anche poi degli educatori, comunque dei servizi che li sorreggono e li aiutano. L'idea del gruppo GEDI non è quella di fare una cosa chiusa su se stessa, ma che sia aperta anche alla cittadinanza, e quindi prevedono di poter utilizzare, questo è l'articolo 3, prevedono di poter utilizzare lo spazio anche per le riunioni da parte della cittadinanza, puntano tanto ai rapporti con le scuole di ogni ordine e grado e rapporti tra i residenti di questa struttura e la cittadinanza in generale. Visto che è gratuito il servizio che viene rivolto a, cioè non pagano un affitto, pagheranno eventualmente le utenze del loro alloggio, non era possibile ottenere sconti di natura economica, beh, abbiamo messo appunto una serie di impegni che si assumono, e la priorità per un posto per un cittadino residente del comune di Albino. Di per sé, come anche per il cantiere, queste non sono cose che erano strettamente necessarie per il riconoscimento dell'interesse pubblico, perché già il creare una residenza per disabili è innegabilmente l'interesse pubblico. Questi sono elementi in più che abbiamo, insomma, concordato con loro, col presidente che è il signor Bosio, e niente, penso sia un ottimo progetto, e siamo anche fortunati, insomma, che hanno avuto la fortuna loro di trovare queste signore e poi comunque di investirci, perché è vero che utilizzeranno un po' i vari bonus fiscali che ci sono, però devono anche metterci del loro, perché l'intervento è comunque notevole, visto che la struttura è grande.
Sono tanti ambienti.
Quanti alloggi Prego.
Allora, Umberto,
io ho in mente 6.
Anche io ho in mente 6, di cui almeno un paio singoli, però
sono tre piani, perché sono piano terra,
spazi comuni.
Sì, spazi comuni e due piani, perché un'idea iniziale andavano a toccare l'ultimo piano, avevano delle cose, poi alla fine hanno abbandonato questa ipotesi, quindi mi pare siano 6, però per il consiglio poi vediamo il dato, il dato preciso. 6, di cui un tot è famiglia, un tot è persona singola.
Sì, è importante perché si va a intervenire su un edificio di ceto storico con tutte le sue problematiche. Quindi, e ci si mette dentro il residenziale, cioè è importante questo recupero di un centro storico di edifici, che sarebbe difficile proprio recuperare, anche costoso. È vero che riescono a utilizzare chiaramente quelle che sono le trazioni o quello che è il programma del 110, però effettivamente qua si unisce, si prendono due piccioni con una fava e ci metti dentro un'importante funzione sociale per i disabili, ma allo stesso tempo vai a rivitalizzare parte del centro storico, quell'edificio lì, a parte quella signora lì, la signora Capitanio, che possiamo anche dire chi è, perché è tanto di cappello, che ha fatto questa donazione. Quindi un intervento sicuramente apprezzabile e che abbiamo, ripeto, volentieri sposato. Se ci sono domande.
L'agevolazione dei 20 anni è quella della priorità del cittadino albinese?
No, la convenzione per 20 anni.
Ah, la convenzione per 20 anni.
Sì, rispetto al cantiere chiede invece il bonus per aggiuntive ogni 3 anni qua, per tutto il periodo.
No, ok.
Ma sono legati anche al dopo di me, sia di che progetti sociali vogliono svolgere all'interno quei disabili.
Allora, diciamo,
noi, ma si è fatto da chi?
Allora, sì, anche nel senso che loro hanno come esigenza, perché il gruppo GEDI è da molti anni che esiste, quindi i figli di chi l'ha fondato hanno comunque tutti una certa età,
che non c'è più
la vita, era partita l'inizio. Disabilità. Hanno avuto l'esigenza di avere dei luoghi per allistare, quindi
ma poi mentre però che avevamo
un'unità di offerta, okay. Ma lo vedono come un'opportunità, vedranno che faranno un regolamento per l'accesso e si coordineranno anche a livello di ambito comune per avere una cosa ben fatta. Però l'idea comunque sia anche quella del problema, nel senso dell'avere delle strutture, che non siano strutture classiche, ma siano un'altra cosa, degli alloggi.
Ok.
Faccio un colpo da basso, vediamo.
Ciao.
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 Abbiamo domande su questo punto?
No, non ve l'accordo, non ve l'iniziativa.
Perfetto.
Metto qua.
Sì, lo vuoi.
Eccoci qua. Buonasera.
Buonasera.
Vi presento il dottor Reguzzi, il geologo, che ha approntato questa relazione, questo studio idrogeologico riguardante le aree dell'ex Onegger e anche una porzione del Val Seriana Center. Come voi sapete, quando abbiamo redatto la quarta variante del PGT, abbiamo dovuto recepire quello che è il PGRA, Piano Gestione Rischio Alluvioni. Il magistrato del Po, lavorando su delle scale, io so, la regione ha recepito lo studio del magistrato del Po, giusto, dottor Luzzi?
Che non c'è più il magistrato del Po.
Questa parte è arrivata.
Quando non c'è più?
Da parecchio.
Ma chi ha sviluppato
c'è l'autorità di bacino del Po?
C'è l'autorità di bacino,
il magistrato del Po, è chiaro che non è una persona singola, intendevo la figura istituzionale,
era
la figura istituzionale,
diciamo. C'era un ufficio, non era una persona, il magistrato del Po,
intendevo quello io.
Però
adesso si chiama autorità
di bacino del primo Po.
Semplificato, mi piaceva di più il termine
magistrato.
Vabbè, comunque sta di fatto che c'è questo PGRA che c'era arrivato tra capo e collo in fase di redazione della quarta variante, studio che è stato fatto su delle scale abbastanza macro, dove quindi anche un solo millimetro comportava uno spostamento di decine e decine di metri. Tutta l'area ex Onegra, una parte anche del Varesana Center, era finita dentro nella fascia 2,
in una fascia di inedificabilità,
perché era prevista l'esondazione del fiume Sele, se non so se quella di 200 anni o quella di 500 anni. Ecco, per cambiare le cose, insomma, diverse erano le vie.
Sì, il concetto è che siamo stati in regione varie volte proprio per capire questo problema, e la regione ci ha suggerito uno studio di dettaglio dove
più che a noi, chiaramente ai proprietari,
infatti
è stato fatto da loro.
Questo studio non è stato fatto fare dal comune, è stato fatto fare dai due fallimenti sulla base di una convenzione che abbiamo visto in consiglio in giunta, se adesso ho il dubbio.
Non me lo ricordo se
è passata anche. È andata che consiglia quella convenzione?
No. Sì, secondo me sì.
Ho letto convenzione di minoranza, io non ho letto il nome.
No, perché è Trinaldi,
ho sentito. No, ho letto convenzione di minoranza. No, ho letto di minoranza. L'abbiamo vista in consiglio, ecco.
Non era passata solo in giunta, anche di consiglio.
Anche di consiglio, e sulla base di quella convenzione, i due fallimenti erano in carico al dottor Reguzzi, che aveva il nostro gradimento. Lui ha redatto questo studio, l'ha consegnato ai fallimenti, i quali l'hanno trasmesso a noi perché noi lo facessimo proprio, come del fatto prevedeva la convenzione.
Ecco, questo studio idrogeologico è stato redatto sulla base di linee guida della regione, giusto? Perché così doveva essere fatto, poi lo spiegherà meglio.
Ce lo dirà lui, non mi ricordo quale.
E la prassi è che se da questo studio le risultanze erano questa eventuale esondazione di 100, 200, 500 anni, non ci dovrebbe essere, tutto viene trasmesso al comune, che attraverso lo strumento del consiglio comunale procede ad approvarlo e costituisce in automatico variante al PGT e va a rendere queste aree non più soggette alla non edificabilità, perché effettivamente quell'eventuale esondazione prevista ogni tot periodo, quello studio la scongiura sostanzialmente. Ecco, io l'ho fatta molto sintetica.
Soprattutto quello che è emerso, perché la regione non è che ha fatto delle cose così strane. La regione, in maniera, correggimi se sbaglio, in maniera molto burocratica, ha visto che c'era una barriera che impediva l'esondazione di queste aree, ma non essendo stata una barriera costruita a scopo idrogeologico, non ne ha tenuto conto. Fondamentalmente era emerso questo. Correggimi se sbaglio, però mi ricordo che
non l'ha proprio vista.
Anche se stiamo parlando della strada, della superstrada e della terra, indipendentemente perché è stata costruita.
Le due massicciate che tengono sulla superstrada, laddove la superstrada non è su cavalcavia, ma soprattutto la massicciata della Tebbe, costituiscono una barriera artificiale a una possibile esondazione. Adesso vi spiega meglio comunque il geologo.
Ci sono dei franchi.
Che assolutamente scongiurano un'eventuale esondazione anche nei casi eccezionali di ogni 200-500 anni. Ovviamente lo studio che ha fatto il dottor Reguzzi inevitabilmente deve riguardare anche il dopo e il prima, non basta analizzare la sponda del fiume Serio, l'argine del fiume Serio nelle adiacenze delle proprietà prese in considerazione, ma c'è anche un prima e c'è anche un dopo.
Posso fare una domanda?
A noi o a lui?
In generale, cioè in questo studio si è tenuto conto anche del rischio collasso dighe?
No.
Bene.
Non ne tiene mai conto nessuno studio idraulico.
Abbiamo 6 dighe sulla nostra testa, no?
Sì, ma non è...
Vabbè, però credo che nel momento in cui collassasse il Barbellino e mi vengono giù 18 milioni di metri cubi, forse qualche problema ce l'abbiamo.
Sì, ma no, sono uguale.
Non sono solo Lega.
Capito. chiaro, va molto oltre questo.
Che dicevo. Devi fare tu spostare tutta la popolazione, allora almeno fin dove abito io. Sono sulle colline lì del villaggio Caputo. Io e te siamo a posto.
Esula dalle finalità dello studio, cioè lo studio prende in considerazione il comportamento del fiume Serio in condizioni di piena, con le piene dovute alle condizioni di pioggia che si possono verificare. Non prende in esame eventi catastrofici non legati alle condizioni atmosferiche.
Ma non diciamo è una che, scelta mia. Diciamo che il collasso della diga avviene normalmente quando c'è, quando ci sono, vabbè, non dovrebbe avvenire, perché ci auguriamo tutti che non avvenga, però sappiamo che le nostre dighe che abbiamo in Alta Val Seriana hanno la possibilità di tracimare in maniera naturale, però il problema è che quando ci sono delle forti precipitazioni e le piene, le previsioni di 500 anni, di 200 anni che c'erano una volta, adesso non lo so, addio, per come la conosco io la situazione, e non sono certo un geologo, mi dispiace, però un po' di esperienza in protezione civile ce l'ho e ho visto che ultimamente i tempi di correlazione si sono accorciati, quindi piene che prima venivano ogni 25 anni, ogni 50 anni, adesso sono avvenute anche ogni 2 anni, ogni 5 anni.
Quindi, sì, ma nel PGRA non si tiene conto di questo?
Si tengo un conto.
Bisogna fare alcune distinzioni, però che ci siano delle modifiche che portano ad avere degli eventi diversi in termini di intensità è vero, e questo ha degli effetti diretti sui corsi d'acqua minori, nel senso che io posso avere problemi e fenomeni meno conosciuti in passato, che adesso si verificano con maggior frequenza, sui corsi d'acqua di aste piccole. Quando io ho l'evento con un'intensità più elevata rispetto a quello che è lo storico conosciuto, mi dà dei problemi sui corsi d'acqua piccoli che possono andare in piena con delle piene superiori. Sulle aste grandi questo non si verifica.
Se c'è un apporto di acqua maggiore è serio che riceve, alla fine è lui che li porta via.
Ma ci sono tempi di correlazione.
Sì, sì, molto, ho capito i tempi.
Perché se ho ore, molte ore,
certo,
come tempo di correlazione del fiume Serio, e ho 20 minuti per la correlazione del Luglio o del Guarnasco, meno ancora, questo fa sì che non si possano sommare le onde di piena, perché arrivano con tempi diversi. Per cui il Luglio mi va in piena in mezz'ora, il fiume Serio mi va in piena il giorno dopo rispetto a quell'evento, e quindi non si sommano, e quindi non ho effetti sui grandi fiumi.
Vabbè,
no. Però lei conferma che nel PGRA non hanno tenuto presente la questione delle dighe.
Perché è fuori luogo. Nel senso che il fenomeno della catastrofe dovuta a un collasso di un manufatto è un altro argomento. È evidente che noi andiamo a verificare se l'area onegra in questo caso, ma non solo, perché facendo lo studio per quell'area, come ha già anticipato il sindaco, si è andati a vedere anche altre zone, lo si fa rispetto alle piene che si possono verificare per certi tempi di ritorno. Fenomeni di altro tipo sono un altro argomento, cioè io auspico che ci sia uno studio che venga fatto, se non c'è, che porti a valutare quali sarebbero le conseguenze di uno scenario di questo genere. È chiaro che agli effetti nostri, se riusciamo a individuare che rispetto a delle piene con piene particolarmente rilevanti, che sono quelle T200, tempi di correlazione 200, tempi di ritorno 200 o 500 anni, ho fatto lo studio e dimostro che una certa area non è esondabile, vuol dire che quell'area non deve essere sottoposta a un vincolo di nidificazione. Cosa c'entra il discorso dighe, che sicuramente andrebbe a coinvolgere ben altre superfici oggi abitate e anche oggi edificabili, anche se non edificate? È un altro tema.
Non puoi farti niente.
No, sì, va bene saperlo, sarebbe giustissimo saperlo, e che la protezione civile fosse pronta a questo scenario, va benissimo. Ma se io avessi fatto questa valutazione di uno scenario del genere, cosa avrebbe comportato? Che l'area che io con il tempo di ritorno 200 anni considero sicura non sarebbe stata sicura, e quindi non edifichiamo?
No, infatti, ma la mia domanda era per capire se era stato fatto.
Cioè, è un altro, è un altro tema.
Certo, certo.
Di tutto rispetto, che certo. Condivido come preoccupazione.
Prego. Allora partiamo.
Ce lo illustri.
Allora, brevemente, lo studio di aree esondabili legate al fiume Serio in termini pianificatori ne erano già stati fatti. Lungo l'asta del fiume Serio era stata fatta dall'autorità di bacino, quello che poi si è chiamato PAI, piano stralcio per l'assetto idrogeologico, nel 2001, che aveva portato a individuare delle fasce di esondazione lungo l'asta fino al comune di Nembro. Da Nembro in su, lungo la valle, no. Ma c'è un altro documento, che era la carta del dissesto, che individuava i fenomeni torrentizi, e quindi la mappatura del fiume Serio da Nembro in su, quindi a partire da Albino, veniva fatta all'interno di questa carta, di cui riporto uno stralcio, in cui si vedono le aree esondabili che sono legate strettamente all'asta fluviale, e per esempio l'area Onegara è assolutamente fuori.
E questa è la carta del dissesto,
carta del
dissesto, che non è quella del PAI,
carta del dissesto PAI, che non sono le fasce PAI, è un altro documento sempre presente,
questo da Albino in su,
da Albino in su, esatto. Sulla base di quel documento ufficiale riconosciuto era stata fatta da parte dell'estensore dello studio geologico la carta di fattibilità geologica, che dimostrava con il colore rosso l'area del fiume e invece tutta l'area Onegara e dintorni come un'area non rossa e quindi non vincolata ai fini edificatori.
Questo era contenuto nella variante 3, giusto?
Certo. A un certo punto la regione ha fatto uno studio su tutte le aste fluviali regionali in ottemperanza di una non mi viene il termine, della comunità europea, di una direttiva, sì, grazie, di una direttiva della comunità europea, ha fatto questo studio e ha rivalutato le fasce già previste nel PAI come studio per individuare le aree esondabili, e ha rifatto tutta una valutazione di carattere idraulico in maniera abbastanza semplificata ma abbastanza seria comunque. Era stato presentato questo studio da parte di regione come uno studio e basta, in realtà nel giro di pochissimo questo studio è diventato norma urbanistica, perché hanno detto benissimo, su quelle fasce che abbiamo individuato applichiamo le norme che sono quelle delle fasce PAI, prendiamo le norme di fasce PAI e le applichiamo allo studio del PGRA, ed è diventato vincolo immediatamente esecutivo. Per cui a partire dal 2017 c'è questo documento, di qua riporto ancora uno straccio, dal quale si vede chiaramente la differenza con quanto si considerava prima. Tutta quest'area qui prima non aveva nessuna individuazione di esondazione, e invece qua lo diventa in condizioni di pericolosità media P2M.
Ma in questa fase l'autorità di bacino che ruolo ha avuto?
Di coordinamento, ma l'ha fatto la regione.
Fisicamente l'ha fatto la regione.
Sì.
E l'autorità di bacino ha avuto un ruolo di coordinamento. Perché io sapevo che c'era di mezzo l'autorità di bacino, che io ancora maldestramente chiamavo magistrato del Po. Però
no,
ecco, avuto...
sei abituato a cercare le cose a prima vera.
Magister, ci sono questi termini che ci riportano ancora. Mi piaceva di più. Era più pregnante.
Ha perso anche puntata.
Per cui ha emanato una direttiva, una DGR, la regione, qui dice benissimo, su quella mappatura ci agganciamo un vincolo e lo prendiamo quel vincolo esattamente dalle norme PAI, che sono quelle delle fasce fluviali che c'erano su tutto il resto del
quindi ecco, da questa mappa è una mappatura, è stata fatta uno studio la giunta regionale con una sua DGR ha deciso di tramutarla proprio in norma, di renderla accogliente. Esatto. Ma non è passata dal consiglio regionale?
Sì, sì, sì.
Ah, è passata anche dal consiglio regionale.
Certo.
E insieme nello stesso studio qua c'è uno stralcio in cui si individua il rischio, e con il rischio di con questo colore ovviamente abbiamo il rischio più elevato R4, e quindi la norma dice inedificabilità. Dal punto di vista della proprietà si sono trovati un'area abbastanza ampia con da un giorno con l'altro senza nessun valore dal punto di vista edificatorio, e quindi si sono posti il problema. La valutazione è stata fatta, una prima valutazione per capire se c'erano i termini per poter modificare qualcosa, nel senso che di capire se dal punto di vista tecnico c'erano gli elementi per arrivare a dei risultati che sconfessassero questa mappatura. E quindi è stata fatta questa proposta di uno studio idraulico. Vabbè, questo qui è la carta del dissesto, abbastanza simile alla prima che ho fatto vedere. D'accordo. Per cui si è proceduto, io come geologo e con me ingegnere Bernabei idraulico di Milano, a fare questo studio, che ha comportato l'individuazione dell'area da sottoporre allo studio, e si è definito l'area come dal ponte della stazione fino alla fine del comune di Albino. Quindi è stato sottoposto a studio un'area lunga 1,5 km, un tratto di asta lunga 1,5 km. È stato fatto rilievo topografico LIDAR, integrato nelle parti esterne a quelle di esondazione con il DTM regionale. È stata fatta una prima fase di studio in maniera un po' più semplificata per vedere se c'erano, se si consolidavano le prime valutazioni, quindi se effettivamente l'area poteva avere degli esiti positivi in termini di non esondabilità. Questa prima valutazione monodimensionale, fatta con un modello idraulico più semplificato monodimensionale, ha dato esito positivo, e si è proceduto alla seconda fase con un modello più complesso, sempre idraulico, bidimensionale, che ha portato a dei risultati. Io sinteticamente vi farei vedere la tavola. Scusate il colore di stampa, che non è, c'è tutto questo verde qui. In buona sostanza, a partire da a monte dell'ingresso del torrente Albina, ponte della strada provinciale, il ponte romanico, la traversa che c'è, il viadotto della superstrada, e via via fino giù anche oltre al comune di Albino, perché si è voluto prendere un punto fermo che fosse la traversa che c'è a valle della passerella pedonale via Franini, giusto? Ed è stato fatto lo studio. Ovviamente lo studio ha riguardato entrambe le sponde. Questo è il risultato del modello bidimensionale, quindi quello più raffinato. Si valuta la sponda destra e la sponda sinistra, i colori indicano tiranti di acqua, quindi quanto spessore di acqua ho su quelle aree. Quali sono i risultati in modo sintetico? I risultati sono, anzi devo dire una cosa prima, è stato preso in considerazione ovviamente la presenza di tre rogge, l'ingresso da monte della roggia Comenduna e dell'ingresso della roggia Spinina, roggia Comenduna, che va a sfociare nella vasca di carico che c'è qui. Qui c'è una traversa, c'è una presa con una vasca di carico che va a servire tre rogge, rogge Murlana, rogge Borgogna, rogge Serio. La rogge Serio va e va e attraversa all'interno l'area Onegger, all'interno della quale c'è anche una centrale elettrica. E quindi si è valutato in maniera dettagliata quale può essere l'interferenza in condizioni di piena anche di questi elementi idraulici che sono molto importanti. Perché c'è una traversa che mi dà la quota di fondo al di sotto della quale non si può andare. C'è un'opera di presa e quindi capire il ruolo che avrebbe avuto la vasca di carico, soprattutto in considerazione che il funzionamento normale della vasca di carico è: io ho una presa e poi l'acqua che entra, se è troppa per sfioramento, va e viene restituita al fiume. Quindi uno dei meccanismi che è stato studiato è se anche in condizioni di piena gli sfioratori possono scaricare all'interno del fiume, o se il fiume è più alto e quindi va a caricare ulteriormente la vasca di carico. Anticipo il risultato: per quanto riguarda le rogge, non determinano alcun pericolo da un punto di vista idraulico, cioè la zona dove abbiamo la vasca di carico non si comporta in maniera negativa in condizioni di piena, non costituisce elemento di pericolo o non va a favorire delle esondazioni, perché uno dei temi importanti era proprio quello, il motivo per cui si è partiti da qui era riuscire a capire che ruolo avessero le rogge. La rogge Serio corre qui, le altre due corrono qua sotto, se potevano essere degli elementi che favorivano la fuoriuscita, certo, dell'acqua e il fatto di andare a portarla in quella direzione. Invece si è visto che in corrispondenza di dove c'è il ripartitore delle tre rogge, che è qui, dove viene presa l'acqua della vasca di carico e divisa per la rogge Serio e per le altre due rogge che corrono qui, Borgogna e Murlana, si è visto che in questa condizione viene sempre trattenuta. L'acqua viene sempre trattenuta e quindi non ci sono possibilità di fuoriuscita da questa parte. E questo è stato uno degli elementi importanti. L'altro punto delicato di valutazione era in corrispondenza della rotatoria che c'è sotto il cavalcavia, sì, della superstrada, perché lì è una zona bassa.
Esatto.
E lì si è visto che c'è un po' di acqua che può rientrare dal fiume, passare sotto la rotatoria, sotto il cavalcavia in corrispondenza alla rotatoria, e allagare questa zona qui e poi anche un pochino scendere con tiranti bassi.
Gran parte su un embro.
Sì, esatto. Indirettamente si è andati a valutare.
Sì, che poi
dove ci sono dentro i cavalli.
Il confine, questo è il K, è quello di Mattoncini.
Sì,
questo.
Esatto.
Il confine impropriamente corre più qua così il confine, perché sì, è su un embro questo. È circa così il confine. Questo è un po' più spostato.
Sì, sì, lo so, è una questione che abbiamo affrontato. Sì, io sì, qua sì, ho riportato quello che è
il confine comunale, fa così, il confine comunale fa così, circa così.
Sì, sì.
Quindi questa è tutta aria su un embro.
Io ho riportato quello perché è quello che è riportato ufficialmente dal sito della regione, che viene aggiornato ogni anno, ed è quello a cui devo riferirmi io.
Sì, infatti abbiamo un'interlocuzione con la regione Albino e Nembro per aggiustare quei confini lì, perché effettivamente risultano diversi da quelli dei nostri PGT.
Esatto.
Rispetto
gli altri risultati di questo studio, stiamo parlando della piena duecentennale in questo caso, cioè quella che può verificarsi con tempi di ritorno di 200 anni dal punto di vista statistico, che non significa che se succede il mese prossimo per 200 anni stiamo tranquilli.
Statisticamente dovrebbe essere così.
Statisticamente è quello. Si vede che ci sono degli effetti in sinistra, rotonda sponda sinistra, sinistra, che vuol dire quella di fronte,
con un allagamento nella zona a monte del ponte.
Quando si schiola la fiamma, ma soprattutto quelle case lì al confine con Pradalunga avevamo avuto problemi.
No, ma anche sì, là dove c'è il, là dove c'è la Muldinfog, il Modugno.
Sì.
Guarda là, dove c'è il Modugno, la Muldinfog.
Anche dove hai il capannone, te, mi sembra.
No, qui non c'è.
Sì, però su,
su, chilometro su.
Però in quella zona lì.
Un'altra zona è anche questa,
esatto,
appena
perché, esatto, infatti lì è entrata l'acqua,
avevano avuto il problema,
esatto,
lì sì, infatti lì è esondato.
Ma mi fa piacere.
No, piacere no,
no, no, per i poveretti lì, la signora ha avuto allagata tutta la taverna, poverina.
No, dal punto di vista tecnico. E poi delle altre aree sono sopra la lunga, non indifferenti.
Ma anche su Nembro, anche qua, qui dove c'è l'Italtubec, dove c'è l'ex Italtubec, sì, che c'è la fase.
Sì, tutta quell'area.
Per quanto riguarda le nostre aree, nostre, quelle che dovevano essere poi oggetto di studio, si vede che nella zona a monte, quindi a partire da dove inizia le rose, il punto che abbiamo considerato noi nodale, a scendere non c'è nessuna esondazione e di conseguenza è coperta anche tutta l'area Onega.
L'unico problema è qua, marginale.
Marginale e con tiranti, e con tiranti bassi. Con tiranti bassi. Per il resto la piena viene contenuta.
Niente, praticamente dalla zona della passerella.
Sì.
Lo studio è stato fatto. E questo per rispondere anche alla domanda di prima, lo studio è stato fatto seguendo quelle che sono le indicazioni normative, ovvero il PGRA prevede quella mappatura con il vincolo. All'interno del vincolo la norma prevede che sia possibile fare degli studi idraulici che, senza andare a modificare quella mappatura, individuino con maggior dettaglio, con uno studio approfondito, come sono le reali condizioni locali di rischio idraulico e di rischio di esondazione, con la possibilità poi di recepirle e di fare una norma meno vincolante rispetto a quella prevista da PGRA, senza andare a modificarlo. Poi, se lo studio dimostra che ci sono queste condizioni migliori, si potrà fare la richiesta alla regione di modificare il PGRA, ma in ogni caso la norma prevede che lo studio, se viene redatto e condotto secondo la normativa, in particolare l'allegato 4 della DGR 2616, che ha aggiornato quella precedente del 2008, se viene redatto con quei criteri, e qua viene dichiarato che è stato redatto così, diventa vigente quello, e il comune ha la possibilità di recepirne i risultati e fare la fattibilità geologica sulla base dei risultati. Questo per spiegare il percorso normativo, senza bisogno tra l'altro di andare a, cioè di sottostare a delle validazioni ufficiali da parte degli enti UTR o regione, cioè è dato.
Nella norma, è la norma che lo fa.
Il fatto che lui dichiari che sia fatto, certo, sulla base di questi, certo, criteri,
la responsabilità se li assume tutte il redattore del piano.
La mappatura della esondazione cinquecentennale è leggermente diversa, perché questa è quella di 200 anni. E per l'esondazione con T200 le norme, anche quelle già ci sono, per cui le aree che saranno esondabili avranno una certa norma, quelle non più esondabili avranno un'altra norma. È evidente, credo abbastanza logico, che se io vado a rifare la valutazione la stessa con un evento che succede ogni 500 anni, viene chiamato evento eccezionale, avrò delle aree più ampie. In realtà non sono neanche particolarmente più ampie, perché non ce l'ho riprodotto alla stessa scala, è questo qui, e quello che si vede,
quello di 500 anni per successo.
Questo è quello dei 500 anni, prendiamolo a riferimento giusto per orientarci, l'area Honegger rimane comunque anche con la cinquecentennale, rimane fuori, ma la zona del campo di calcio viene interessata
dove c'è il parco,
con un tirante basso, con un tirante di pochi decimetri, neanche, forse 10 centimetri, con un tirante molto basso,
di massimo un'altezza,
sì,
eventualmente si può
di pochissimo di acqua.
Anche tutto il... comunque okay, rimane fuori il complesso Honegger,
rimane fuori comunque.
E poi qui abbiamo invece il complesso del Bassegnano, anche quello rimane fuori.
Sì, sì. E anche le altre zone, ovviamente aumenta un po' il tirante in quest'area, ma l'area individuata vedete che è la stessa.
C'è il nostro parcheggio dell'ASL.
Ecco, sì, quello viene interessato.
Che è un parcheggio.
Sì.
Cioè, non c'è l'area silenziale, perché è un parcheggio.
C'è anche il ponte che attraversa. Devo dire che arriva sulla strada.
Vabbè. Ogni 500 anni, io e te magari saremmo già marciti sulla terra.
Magari no, magari si sente anche per mia, certo.
Ma è normata la cosa, però, nel senso che io concentro l'attenzione sugli eventi T200, con tempi di ritorno di 200 anni, ma prendo in considerazione parimenti anche i risultati dello studio per la piena cinquecentennale. E lo normo nella fattibilità geologica, e la norma mi dice che corrisponde le aree di esondazione fuori da quelle dei 200 e dentro in quelle dei 500 vengono normate come le fasce C del PAI. Adesso non so se entro, cioè le fasce C del PAI sono quelle meno pericolose e hanno una norma più blanda, e su quella viene consentito di fare edificazione con degli accorgimenti, quindi l'orientazione delle porte, i livelli, le quote di ingresso e così via, ma è consentito edificare, mentre invece in quelle di fascia B del PAI, che sono quelle che prenderanno le aree, le norme che prenderanno queste aree qua esondabili, e lì non posso costruire se non alcune cose particolari, quindi la differenza è grossa, e i risultati dell'esondazione con tempi di ritorno di 500 anni non li trascuro, ma li riconduco a una certa norma già prevista.
Questo studio potrebbe essere utile per l'integrazione al nostro PEC,
il piano di emergenza comunale, sono sicuro.
Sarebbe il caso di fare una valutazione.
Umberto, quello che noi andiamo a provare in consiglio,
sì,
è finalizzato solo al comparto Honegger o ne recepiamo l'intero studio per,
certo,
tutte le aree coinvolte?
Noi recepiamo l'intero studio lì, certo, che ha come effetto quello di modificare la previsione del PGRA fatto dalla Regione Lombardia,
esatto.
Chiaramente è specifico per quell'asta del primo ferio che va a incidere sulle
però
aree.
Se domani capita che il proprietario di che ne so,
ah beh, certo, vale anche per lui,
certo. In fase di revisione dello studio geologico di supporto al PGT, tutta la mappatura viene recepita e trasformata.
Infatti, anche il piano d'emergenza comunale tiene conto.
No, ormai uno studio di questo tipo non è perché lo hanno promosso solo i due, due curatori fallimentari, allora vale solo per.
Mi permetterei di dire che da parte, almeno io la vedo così, da parte del comune di Albino c'è stata la fortuna che qualcuno
si è sobbarcato
un onere non indifferente, che ha prodotto come risultato non degli effetti solo sull'area propria di proprietà, ma su un tratto di fiume di 1,5 km, che è non è assolutamente da scartare.
Assolutamente. Quindi ecco, da un punto di vista delle procedure, dal punto di vista formale, la norma prevedeva che a fronte di uno studio idrogeologico si potesse, idraulico, evidenziare che il PGRA aveva previsto un'area esondabile quando invece non lo era.
Sì,
ok.
Sì.
Questo studio è stato redatto secondo delle linee guida previste dalla regione,
dall'allegato
4, e non è necessario, proprio quello che vede la norma, nessun'altra validazione da parte della regione, basta una sua autocertificazione, sì. Come professionista dice: io ho seguito queste linee di guida dell'allegato 4. Il documento viene poi sottoposto al Consiglio Comunale, che votandolo non va a fare una modifica al TGRA, quella sarà successiva. Quando verrà fatta una modifica del TGRA verrà recepito questo studio, intanto quello non è modificato, però noi come Consiglio Comunale, facendo nostro questo studio idrogeologico, andiamo a praticamente ad adottare su quelle aree dove non risulta l'esondabilità,
lo approvi direttamente,
viene approvato, non c'è il passaggio adozione-approvazione, viene approvato in via definitiva.
Anche perché oggi il PGT, come aggiornamento, chiamiamolo urbanistico, prevede già lì l'area di edificabilità, non andiamo a verificare niente. Chiaramente
però,
quella
quando è uscito il PGRA
ha stoppato quella roba lì, certo, esatto. Non si poteva fare. Nel momento in cui noi introduciamo la modifica sulla base della sua certificazione al nostro studio geologico, torna ad avere, a non esserci probabilmente possibilità per, cioè a non esserci problematica per andare a edificare quelle zone. Chiaramente questo studio poi sarà recepito ulteriormente nello studio geologico del tutto il territorio comunale che il dottore Guti sta redigendo.
Per la prossima variante generale che faremo l'anno prossimo, per recepire
tante altre cose
tra cui la questione del consumo del suolo,
sì,
e nuovo
per l'adeguamento che dobbiamo fare nel nostro PGT, che non è più adeguato.
Esatto. E la norma che definisce la modalità di tutta la procedura è questa qui, che è l'articolo 59 dell'NDA del PAI, che sono richiamate anche nel PGRA ovviamente, ovvero: entro le aree che risultano classificate come R4, rischio molto elevato, i comuni sono tenuti a effettuare una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali. Quindi toccava anche al comune, per cui fatto da un privato, benissimo.
Fatto dal privato tramite una convenzione,
sì,
con noi.
Certo. D'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia. Attenzione. L'intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell'allegato 4 della DGR 2616, che è quella che è stata seguita per fare lo studio. L'intesa si intende raggiunta, per cui viene dato per buono il risultato dello studio se viene redatto con quelle modalità, con quei criteri. E chi lo dice che è stato redatto? Una certificazione da parte del professionista che si prende la responsabilità.
Una sorta di autocertificazione.
Eh sì.
Certo.
Sì, sì.
Perché questo lo prevede la norma.
Chi lo prevede?
Questo è il passaggio.
Tale valutazione deve essere trasmessa alla Regione Lombardia, che la utilizzerà sia nell'ambito dei previsti riesami e aggiornamenti delle mappe e del PGRA, sia ai fini del monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio previste nel PGRA.
Sì, no, lo si trasmette comunque subito alla regione, ma la regione non è tenuta a fare alcuna valutazione, è già di fatto valida.
Esatto.
Poi è chiaro che loro, nel momento che andranno a fare un ulteriore studio o qualcosa, terranno conto di una cosa fatta a un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello che ovviamente loro lavorano su macro scala, chiaramente.
Sì, quindi Regione Lombardia lo recepisce.
No, lo prende, lo mette nel cassetto. No.
E non c'è un aggiornamento di.
No, questo verrà fatto altro, perché altro, se aspetti di andare così Consiglio regionale.
Cioè, nel caso in cui dovesse andare venisse approvate tutte, i terreni sarebbero edificabili,
certo,
su quella area.
Certo,
senza nessun aggiornamento,
perché se tu aspetti l'aggiornamento del PGRA, considerando i tempi regionali,
le sfumature politiche,
ci vogliono quantomeno un paio di legislature.
Sì, certo.
Sì, la Regione Lombardia avrà
magari
nel cassetto
non un paio, però
avrà nel cassetto la Regione Lombardia diversi di questi studi idrogeologici che utilizzerà quando sottoporrà una revisione generale sul PGRA.
In teoria loro si erano dati una scadenza annuale,
Molta teoria.
Va bene.
Ma scherziamo.
di revisione del PGR.
Ho fatto la 10 anni.
Veramente? Annuale.
Sì, 5 anni su un quinquennio esattamente.
Almeno sulla carta non era un documento così rigido come è stato il PAI sulla carta adesso.
Cioè, probabilmente intendeva con un anno la legislatura.
Cambia completamente lo scenario da quello che ho aspettato dalla...
Sì, ma perché loro l'hanno fatto sulla base, non è che loro l'hanno tirato così a caso.
No.
Loro hanno preso semplicemente le quote del terreno, senza, quindi hanno visto che probabilmente questa quota del terreno è leggermente inferiore all'altra, l'hanno dichiarata esondabile.
Sì,
è chiaro che è inferiore, è chiaro, certo, che sei in mezzo a un muro.
È che loro ragionavano su delle carte vecchie, non così di dettaglio, vecchie, ma anche con delle scale non di dettaglio.
Sì, come diceva prima giustamente il dottore Guzzi, hanno ragionato su delle carte che, per l'amor del cielo, la carta tecnica regionale, che è un aggiornamento ogni X anni, e probabilmente le infrastrutture che abbiamo citato nemmeno erano presenti in quelle carte.
Infatti.
Non mi meraviglierei se fosse così, eh.
Sì, guardi, ogni quanto aggiorna le cartografie.
Sì, ma anche perché, allora, se la regione dovesse fare uno studio del PGRA fatto col grado di dettaglio con cui è stato fatto questo, sì, ci vogliono 50 anni.
Infatti. Vabbè, però giustamente demanda ai comuni,
certo,
fatto lo studio di dettaglio.
Giustamente dice, lo fai sul dettaglio, ti prende la responsabilità di dire che l'hai fatto sulla base dei criteri dell'allegato 4 alla DGR, che non ricordo il numero,
26-16.
E a quel punto lì, se tu rispetti quei criteri, alla regione va bene.
Io ho dovuto fare dei rilievi puntuali ogni non so quanti metri per vedere le cose.
Sì, abbiamo fatto addirittura il LIDAR qua, quindi state lì.
Ma infatti hai preso la quota anche del fondo del fiume,
certo,
la barchettina.
No, cioè, c'è un rilievo topografico dietro che è mostruoso.
È una scansione praticamente.
Sì, sì, sì.
Beh, fondamentalmente è quello che costa, poi alla fine.
Efficiente.
Uno studio del genere.
Sì, sì.
È stato fatto un lavoro certo fino e...
Sì, fuori da te. Ovviamente rappresentato molto in piccolo, ma questo è il modello del terreno che dà l'idea del dettaglio che c'è, anche se stiamo parlando di...
Ma al di là della massa d'acqua, poi per qua non
viene... Sì, sì, questo è solo il terreno. Sono state introdotte ovviamente le opere d'arte, gli attraversamenti, i ponti, sono stati modellizzati tutti.
Beh, è ovvio che se la regione si spinge a dire che se una cosa è stata redatta sulla base di alcuni criteri, i criteri saranno molto rigidi e specifici. Se no, è chiaro che uno va dentro. Però si sarebbe quantomeno tenuta la possibilità di fare un controllo.
Sì, sì,
una verifica di quello che tu hai fatto.
Vengono date dei paletti sulla qualità del rilievo topografico.
Certo.
Non si spingono a richiedere il dettaglio che abbiamo usato noi. Ecco.
Domande?
Ma io, cioè, nel senso, non so se è pertinente però quell'argomento, cioè questo studio poi può essere anche usato per identificare eventuali problematiche sulle infrastrutture, o non so se sono già messe.
Allora, questo è uno studio che il consiglio comunale approva e quindi viene fatto proprio dal comune e lo potrà utilizzare per qualunque scopo possa essere utile. Cioè diventa
un documento pubblico
del comune.
Deve essere pubblicato sul sito, non si entra nel link PGT.
Ma poi per cui penso che la domanda del consigliere fosse se serve andare a verificare, ma adesso lo brutalizzo, una quota di un terreno particolare, possiamo usare questo studio, certo, certamente.
E anche il tirante di acqua aspettato in caso di...
Perché anche nonostante noi non l'abbiamo pagato, ma è stato fatto sulla base di una convenzione, per cui lo studio è proprio convenzionato che il comune lo farà proprio e diventerà proprietà comunale.
Ottimo.
Va bene. Se non ci sono domande, visto che c'è in coda l'altra commissione, chiuderei alle 18:41, chiudiamo la commissione territorio. Grazie.